Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati alla Newsline serale di Controradio con il menù consueto, le notizie del giorno, servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti e il countdown del Controradio Club, a cui oramai vi siete affezionati, perché ieri è arrivato addirittura un messaggio essendosi persa la nostra ascoltatrice. Il countdown ci chiedeva appunto: ma a quanti soci siamo arrivati? Insomma, molto bello anche il plurale, no? Siamo arrivati in questa grande famiglia del Controradio Club. Il countdown ci porta oggi a 1889 soci. Piano piano dobbiamo arrivare a 2000, non ci siamo ancora, ma insomma un ultimo sforzo, anche perché peraltro solo i soci potranno entrare alla meravigliosa cena del Controradio Club con i cuochi dell'Alleanza Slow Food della Toscana. La cena giovedì 26 febbraio alle 19.30 al Tenax. Costi e partecipazione, come detto, prevista solo però per i soci del Controradio Club. Li trovate sul sito controradioclub.it o anche sul sito controradio.it. mi raccomando, c'è tempo ma non troppo, quindi la tessera del Controradio Club, come sapete, ordinaria 60 euro, quella ridotta sono 30, mentre chi ha la possibilità di fare la tessera dei 50 anni di Controradio può arrivare a 100 ore più. Insomma, non mettiamo limiti alla provvidenza, per noi è naturalmente vitale quest'anno più che mai. 342 81 04 111 invece il WhatsApp per i vostri messaggi. E veniamo alle notizie, dicevamo, dell'urbanistica. La sindaca di Firenze Sara Funara ha convocato per domenica mattina un vertice speciale dedicato proprio ai temi dell'urbanistica, con gli assessori e consiglieri di maggioranza, anche lo staff e i dirigenti, mentre è polemica con le famiglie storiche della città, che hanno chiesto di non costruire ulteriore residenziale turistico nell'area dell'ex officine riparazioni, grandi riparazioni Ferrovie dello Stato, dietro la stazione Leopolda. Sentiamo i servizi di Raffaele Palumbo.
Per domenica mattina la sindaca Sara Funaro ha convocato in Palazzo Vecchio un super vertice con dentro tutta la giunta, i consiglieri di maggioranza, lo staff e i dirigenti del settore. Obiettivo: discutere e condividere le scelte dell'amministrazione e il voto sulle schede di trasformazione del piano regolatore, che dovranno essere approvate nei prossimi giorni in consiglio comunale. Si cerca dunque di correre ai ripari dopo le questioni sollevate anche dalla magistratura in merito alle ultime più clamorose operazioni, dal cubo nero all'ex comunale, all'ex ospedale militare di San Gallo, fino all'ex convitto della Calza, per non parlare delle officine grandi riparazioni, la mega area tra la Leopolda e la manifattura tabacchi, oggetto in queste ore di una petizione redatta dalle storiche nobiliari famiglie fiorentine per scongiurare la costruzione di una nuova cittadella del lusso. Registriamo qui la polemica che l'assessore all'urbanistica Caterina Biti sta animando in queste ore contro queste famiglie liquidate come comitato dei nobili. D'altra parte, tra famiglie storiche, comitati, magistratura e opposizioni, l'amministrazione su questi temi sotto assedio. Il vero tema è dunque come evitare gli errori del passato che hanno portato alla situazione attuale, senza però sconfessare quel passato animato dallo stesso partito che amministra oggi la città. Servirebbe una rivoluzione dei fatti, tipo una moratoria per i progetti in corso e una marcia indietro sull'ex OGR, che però, a prescindere dai maxi vertici, non è all'orizzonte.
Il problema non è solo il colore del cubo nero spuntato sull'ex teatro comunale, c'è una questione più generale legata a chi ha preso alcune decisioni di cui oggi si vedono le conseguenze. E per questo rilanciamo due azioni, lo afferma Sinistra Progetto Comune, che annuncia un question time lunedì per chiedere alla Giunta di accogliere la richiesta di sospensiva delle principali trasformazioni urbane decise in una stagione che si dichiara superata, dice Sinistra Progetto Comune, ed anche un'assemblea da svolgere la prima settimana di marzo in Palazzo Vecchio, per la quale chiederemo nulla osta al Presidente del Consiglio Comunale. Questo quanto afferma nei nostri microfoni capogruppo di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi.
una parte importante della giunta è in continuità con la stagione Nardella e con un pezzo di stagione Renzi, e quindi senza scaricare ciò che è stato si vuole dire che si è cambiato passo. Però il rischio da una parte è non rendersi conto che una serie di trasformazioni sono state già decise, come per esempio per l'area ex OGR vicino alla Leopolda, per cui noi avevamo proposto che si esercitasse il diritto di prelazione che il comune poteva esercitare. Quindi da una parte si rischia che l'azione solo sul futuro sia inefficace rispetto a delle trasformazioni che sono già state decise. Questo per esempio è un problema, cioè una parte importante del lavoro che facciamo in consiglio comunale è scandagliare gli atti all'interno dell'urbanistica attraverso gli accessi agli atti e cercare di riuscire a scoprire quelli che sono i progetti, che però arrivano in urbanistica quando sono già definiti, quindi quando rischia di essere ormai troppo tardi per cambiare le cose. E dall'altra parte quello che ci preoccupa è che la discussione nella nostra città sia tutta interna a centri di potere o reti di relazione, ma manca una discussione politica. Per questo noi abbiamo proposto che nella prima settimana di marzo all'interno di Palazzo Vecchio, perché è giusto che le discussioni vengano fatte fuori ed è giusto che però le discussioni avvengano anche dentro le istituzioni, noi proporremo, stiamo aspettando la conferma della possibilità che sia il primo sabato di marzo all'interno di Palazzo Vecchio, ma attendiamo il nulla osta da parte del Presidente del Consiglio, sarà un invito rivolto a tutte le persone dove discutere dei vari aspetti che stanno insieme tra loro.
Un nuovo regolamento per gli NCC, una valorizzazione e tutela del lavoro e il turismo, equilibrio urbano, monitoraggio del fenomeno degli affitti brevi, legalità digitale, governance dei bus turistici e dei visitatori giornalieri, rebranding della destinazione, wifi della città e ancora diversificare e destagionalizzare, Florence Reward per premiare i comportamenti virtuosi e riqualificazione dei mercati di interesse turistico. Sono questi i punti del Decalogo 2026 per un turismo più sostenibile, una città vivibile, approvato oggi dalla Giunta di Palazzo Vecchio. In particolare per quanto riguarda il monitoraggio del fenomeno degli affitti brevi, l'assessore al turismo e alle attività produttive Jacopo Vicini ha affermato che dopo aver approvato un regolamento per gli affitti turistici nel 2025, adesso il Comune continuerà il monitoraggio, un tema delicato, ha detto Vicini, e per noi un equilibrio nella nostra città è fondamentale. Riguardo ai bus turistici, Vicini ha reso noto che nel 2025 sono arrivati oltre 60.000, pensate, e che sono milioni le persone che arrivano in città dalla mattina alla sera, e dunque verrà costruito un tavolo di lavoro con tutte le istituzioni, le compagnie di crociere e le tante realtà che hanno animato questo mercato. E ancora il premio Florence Reward per premiare i comportamenti virtuosi sull'esempio di quanto fatto a Copenaghen, e infine la riqualificazione dei mercati di interesse turistico. Questi sono alcuni punti del decalogo, poi nella sua interezza lo trovate sul sito controradio.it. ma è possibile, è ancora possibile creare una città in cui si riesca a trovare un equilibrio tra residenza, turismo, speculazione, turistificazione, eccetera eccetera. Beh, noi lo chiediamo ad Antonio di Siena, saggista. Buonasera, grazie di essere con noi.
Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
Che ha scritto questo libro, è già dal titolo, insomma, lascia ben sperare tristemente. Turisti a casa nostra, tra le macerie invisibili del neoliberismo urbano. Peraltro domani la presentazione, se non sbaglio, alle 18, no? All'Unione Operaia di Colonnata a Sesto Fiorentino. Il quesito appunto è quello che ho posto. Siamo ancora in tempo?
Beh, dipende, perché è un processo che sta interessando tutte le città dell'Europa del Sud, quindi che si affacciano sul Mediterraneo, a velocità assolutamente diverse, quindi variabili. Il caso di Firenze è un caso abbastanza specifico perché va avanti da molti anni, e oramai il centro di Firenze, voi lo sapete meglio di me, è sostanzialmente riconoscibile. Il punto è come tornare indietro. Probabilmente perché oramai le nostre città sono pensate e costruite e riqualificate per chi arriva e non per chi vive, e questo è il grande dilemma. Probabilmente l'unica strada per poter uscire da questa situazione è creare delle situazioni occupazionali differenti, quindi diversificare il mercato del lavoro in modo tale da fornire delle opportunità a tante persone che allo stato attuale sono costretti a scegliere fra la disoccupazione oppure l'impiego nel settore Horeca, che possa essere l'accoglienza o food and beverage, poco conta. Chi ha un po' di capitale da investire lo fa avviando delle attività, e chi, bontà sua, questo capitale non ce l'ha, è costretto a lavori precari e soprattutto stagionali, che poi dipendono anche in gran parte dai flussi e dalle operazioni che vengono fatte dalle agenzie del turismo regionali, che agevolano, facilitano i voli low cost da determinate tratte. E questo è il grande tema: come far convivere il turismo con la vivibilità dei cittadini è forse una delle imprese più complicate, ma se non capiamo che oggi il turismo è in fortissima espansione perché mancano delle opportunità, manca la pianificazione economica e mancano tutte quelle, diciamo, opportunità differenti per soprattutto per le generazioni più giovani, non ne usciamo.
Certo, questo diciamo lato lavoro, no? Di Siena. Poi c'è il tema però lato rendita, nel senso che oggi, almeno a Firenze, ma credo il tema sia abbastanza generalizzato, anche se non sbaglio lei è pugliese, quindi
sì.
Ecco, appunto, mi sembra che anche da quelle parti il tema è che quando uno ha un appartamento lo mette a rendita per il turismo ed è un business abbastanza, come dire, facile ed anche inesauribile, pare, in questo momento, no?
Beh, dipende, perché se noi andiamo a guardare i dati ci dicono che circa il 70% di tutte le strutture di bed and breakfast non sono di proprietà di singoli soggetti che hanno la casa della nonna in affitto, ma sono di grandi fondi, di grandi società, cioè aziende che gestiscono 10, 20, 30, 100 B&B.
Quindi, diciamo la gestione più che la proprietà.
Dipende dai casi, perché in alcune situazioni.
Ma comunque poi il tema non cambia, perché poi alla fine o la do in gestione o la gestisco direttamente io, è sempre l'introito del turismo che è particolarmente allettante, almeno da quello,
certo,
che verifichiamo.
Assolutamente,
no?
Sì, ma la rendita è uno dei grandi temi legati alla diversificazione, ma la rendita è sostanzialmente un qualcosa che si verifica nel momento in cui ci sono delle economie che sono in regressione. E allora ci si attacca alla rendita per non far esplodere il conflitto sociale. Io nel libro parlo di turismo come welfare surrogato, cioè una sorta di ammortizzatore sociale capovolto e mascherato che regala, come dire, offre dei piccoli oboli di sopravvivenza alla cittadinanza per non far esplodere il conflitto sociale, e si regge sulla rendita. Il grosso problema è che la rendita è qualcosa che crea soltanto dipendenza strutturale, non crea ricchezza, non crea economia, non crea opportunità e soprattutto schiaccia i ceti popolari, cioè schiaccia tutto quello che non è rendita, per la
ovviamente
si appropria.
Grazie, perciò. Grazie per questo spaccato. Allora, l'appuntamento domani all'Unione Operaia Colonnata a partire dalle 18, turisti a casa nostra tra le macerie invisibili del neoliberismo urbano. Buonasera Antonio Di Siena, grazie.
Ciao,
di essere
grazie
stato
a
con
voi,
noi.
Buon lavoro.
Contro Radio Newsline Sera.
E veniamo alla politica. Ah, però prima voglio leggervi un messaggio, perché è straordinario, perché i nostri soci sono straordinari. Allora Elena ci scrive al 342-8104-111. Sentite che bel messaggio. Sono appena tornata a casa dopo una straordinaria ed emozionante visita guidata dal gabinetto VSE organizzata dal Controradio Club. Fate la tessera, che sennò vi perdete queste fantastiche opportunità. Questo ci scrive Elena. In effetti noi pigiamo poco sulle opportunità che diamo attraverso il tesseramento a Controradio Club, che è una parte importante, perché noi diciamo poi la parte più importante è tenere in vita Controradio, e questo naturalmente è appunto quello per cui vi chiediamo di associarvi al Controradio Club. Stanno arrivando dei messaggi sul tema della rendita del turismo, ma li leggiamo dopo, perché ora ci occupiamo di politica. Come vi dicevo nelle anticipazioni, il consigliere regionale del PD ed ex sindaco di Prato Matteo Biffoni ai nostri microfoni dice di essere pronto a ricandidarsi alla guida della città fronte di un percorso però politico condiviso che parta dalle elezioni e non segretario cittadino. Un segretario, dice Biffoni, che rappresenta una discontinuità con il passato e riesca a sanare la frattura tra sostenitori della segreteria Lichline e la minoranza dei riformisti. Sentiamo un breve estratto dell'intervista realizzata da Giorgio Bernardini e Raffaele Palumbo, che trovate in versione integrale anche video su controradio.it.
diciamo, c'è un pezzo di Partito Democratico, un pezzo, dico, ha chiesto il congresso, lo ha chiesto immediatamente dopo il passaggio delle regionali, a esito di quello che è successo nel Comune a Prato, cioè il commissariamento, quindi tutto quello che è successo successivamente, ma già c'erano delle perplessità anche prima, precedentemente, su quello che era accaduto all'interno del Partito Democratico, il segretario che entra in giunta, una serie di scelte che non hanno convinto, non me, ma un pezzo importante del Partito Democratico, e che a questo punto chiede di dare, diciamo, una novità, un rinnovamento nel percorso, troviamo il segretario, perché se non sciogliamo i nodi all'interno del PD rischiamo di scaricarli, queste tensioni rischiamo di scaricarle sulle amministrative ed è un danno, io ci sono già passato, so cosa vuol dire, questo diventa estremamente pericoloso, quindi risolviamo le nostre tematiche, le nostre discussioni all'interno del Partito Democratico trovando un nuovo segretario che faccia poi da collettore, diciamo, di quelle sono le istanze, le idee, le perplessità, le critiche, diciamo, di tutti quanti, e da lì si inizia a costruire il percorso e poi porta alla definizione della candidatura, dei candidati al Consiglio Comunale, eccetera, eccetera, eccetera. È un percorso lineare, la politica è complessissima ma anche semplice nelle sue regole, questa secondo me è una regola che va applicata se vogliamo davvero arrivare all'amministrativa in maniera organizzata e ben strutturata. Prato è una città complicatissima, difficile, con un sacco di problemi che non vanno negati, che hanno ormai rilevanza nazionale, cioè Prato ha le stesse tematiche dei capoluoghi di regione, con strutture spesso che non sono quelle delle grandi città, e questo è un tema, ma che riguarda non solo e non semplicemente la sicurezza, come si può intendere, ma del comando dei vigili del fuoco, per non entrare sempre, diciamo, nel solito esempio della questura, del comando dei carabinieri. Poi c'è un grande tema, un distretto tessile che sta cambiando in maniera ormai secondo me irreversibile, lo studio di Irpet c'è lì a raccontarcelo, che mette nero su bianco quelle sensazioni e percezioni che ci sono, un distretto che va probabilmente completamente rivisto in un contesto di grandissima difficoltà economica, non solo italiana ma direi del mondo intero, e quindi con la moda che si affatica, quindi diciamo un distretto che va completamente ripensato, tutto il tema della legalità sul mondo del lavoro che ci ha portato a rivivere situazioni che pensavamo veramente archiviate nel mondo della storia, ma che sono ai limiti della schiavitù, su cui ovviamente ci vuole un intervento profondo, soprattutto per chi ha delle competenze specifiche in questo tema. Questo ovviamente, questo fil rouge, tiene insieme momenti di estrema difficoltà, va raccontato ed affrontato, ma nello stesso tempo bisogna riprendere per mano la città e ricostruirgli quell'orgoglio, quell'idea, diciamo, che noi siamo una città che, proprio perché è una città che si è costruita con le proprie mani, con il proprio lavoro, deve riprendere quel cammino di sperimentazione, di contemporaneità che noi avevamo provato su tanti temi a mettere in pista.
Torna, aggiungi un posto a tavola, la cena sociale del Controradio Club.
Giovedì 26 febbraio al Tenax, la cena dei soci del club, con i giornalisti e i conduttori, i tecnici, gli amministrativi e lo staff comunicazione di Controradio e TIF.
Un fantastico menù di carne vegetariano cucinato dall'Alleanza Slow Food dei Cuochi della Toscana. E saranno a cena con noi per un saluto Maria Cassi e Leonardo Brizzi, e a seguire musica con i DJ di Controradio.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 20 su www.controradioclub.it. Posti limitati.
La cena è riservata ai soci della Controradio Club. Se ancora non lo sei, è una buona occasione per diventarlo. Mad Jazz 2026 a Prato, 7 serate di musica tra avanguardia e tradizione nel segno di Miles Davis e John Coltrane. Dal 15 febbraio fino al 27 marzo tra il Teatro Metastasio, il Fabbricone e altri luoghi della città, 11 concerti e 41 musicisti, un cartellone ricco e articolato che abbraccia le molte anime del jazz contemporaneo. E insieme ai concerti Mad Jazz Off, proiezioni cinematografiche, incontri e conferenze che animeranno l'intera rassegna. Info e biglietti Metastasio.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, in cavo 4 km la coda per incidente tra via 1 Variante Badia verso sud, sempre in A1 in direzione di Roma, rallentamenti per traffico tra Sasso Marconi e Ronco Bilaccio. Regolarizzato al momento il traffico in A11 e in A12, in Fipilì permangono rallentamenti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci e code in uscita alla Strassigna a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario, per circolazione rallentata nel nodo di Firenze il treno 18847 Pistoia-Arezzo sta viaggiando con 23 minuti di ritardo. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà-Bagno a Ripoli sono arrivati i lavori anche in via Poggio Bracciolini e da quest'oggi è scattato il ribaltamento del cantiere nel primo tratto di viale Giannotti. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Allora, sono arrivati diversi messaggi sulla questione affitti brevi, turistificazione, eccetera, eccetera. Ne prendo uno perché su questo vorrei chiamarvi a raccolta, insomma, chiedere il vostro parere al 342-8104-111, perché Francesco dice basterebbe che lo Stato facesse le leggi dove la tua casa è tua e non degli inquilini. Voi che ne pensate? Cioè, sono troppo morbide le leggi? Io ho vissuto per lungo tempo in affitto e devo dire francamente non l'ho mai sentita mia la casa e ho sempre rispettato tutte le regole, ho pagato l'affitto. Non, questa leggenda per cui gli inquilini sono tutti pronti lì a fregare il proprietario dell'appartamento, non lo so, non mi convince, francamente non mi convince, mi sembra una scusa molto facile per fare rendita. Comunque vi chiedo se voi siete d'accordo con me o con Francesco, pensate come sono democratico. 342-8104-111. Veniamo alla cronaca. Tanta paura, ma per fortuna il bilancio è limitato a solo 6 feriti non gravi questa mattina a Bibbiena, in provincia di Arezzo, piccolo comune del Casentino, dove ha preso fuoco un furgone adibito al trasporto di medicinali contenente bombole di ossigeno terapeutico che hanno innescato una serie di esplosioni. Tutto è avvenuto intorno alle 10 in via Michelangelo. Il furgone si trovava sotto un edificio subito evacuato, non molto distante da un plesso scolastico. A primo scoppio sono seguiti poi altri in rapida successione, con le fiamme sono subito alzate, insomma tanta paura. L'incidente avrebbe davvero potuto avere ben altre conseguenze. Nel corso dell'evento l'onda d'urto ha danneggiato anche 3 auto in sosta, i vetri e gli infissi alle abitazioni vicine. La strada è stata chiusa per consentire operazioni di soccorso e il sindaco ha diramato un'ordinanza per chiedere alle persone di tenere le finestre chiuse. Poi in serata sui social Filippo Magnoli, il sindaco di Bibbiena, ha chiesto la collaborazione di tutti i concittadini, invitando a tenere appunto le finestre chiuse per via del fumo, evitare spostamenti inutili e per quanto possibile anche di passeggiare o venire in quella zona del paese. Veniamo ora alla sanità. La sanità toscana è la migliore, ma con un buco da 110 milioni di euro. Questo in sintesi il bilancio 2025 del settore emerso in seguito all'interrogazione di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, che parla di disastro e chiede una revisione della spesa e patrimonio regionale in ambito sanitario. Si spostano intanto i manager da Siena a Firenze, sono in pista nuovi incarichi. Particolari da Sandra Salvato.
110 milioni di euro, è questa la cifra che manca per chiudere in pareggio il bilancio sanitario 2025 della Regione Toscana. Lo conferma il presidente Eugenio Giani rispondendo a un'interrogazione di Fratelli d'Italia e precisando che non si tratta di buco ma di investimento, di una scelta politica. Interpretazioni a parte, le tre ASL regionali dovranno chiudere i conti entro il prossimo 30 aprile, su cui hanno pesato, sottolinea ancora Giani, i 95 milioni per il rinnovo del contratto dei medici e gli 80 milioni in più di spesa farmaceutica per nuovi farmaci maggiormente efficaci ma più costosi. Mancano all'appello anche gli ormai tristemente noti incassi del payback dei dispositivi medici che il governo non si è ancora deciso a sbloccare. Si parla di circa 500 milioni di euro che avrebbero potuto disinnescare l'aumento dell'IRPEF, deciso proprio per cercare di compensare il deficit. Una misura che doveva essere temporanea, affonda Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, che parla di disavanzo strutturale. Intanto il Consiglio ha approvato il bilancio 2024 dell'ARS con un utile di circa 179 mila euro e nuovi indirizzi per il 2026 con focus su punti nascita e salute mentale. Resta poi neppure troppo sullo sfondo il valzer di poltrone dei manager della sanità, a cominciare da Federico Gelli, che si mormora potrebbe prendere il posto di Paolo Morello alla guida del Meyer.
Dalla Regione Toscana altri 6 milioni di euro per progetti di rigenerazione urbana in 13 piccoli comuni, fondi che vanno ad aggiungersi agli 8 milioni previsti in bilancio previsione 26 destinati ai 15 comuni. Il provvedimento è stato annunciato ai giorni scorsi dalla Giunta, è stato presentato oggi dal Presidente della Giunta Regionale Toscana Eugenio Giani. Tra i comuni che riceveranno i finanziamenti: Licciana Nardi, Fivizzano, Corelli Antelimelli, Borgo Ammozzano, Castiglion Fibocchi, Poppi, Montaglione, Pomarance, Castiglion d'Orcia. Sentiamo il presidente Giani.
Un'ulteriore tappa di concretezza ed efficacia per la Toscana diffusa. Avevo promesso che dopo la legge arrivavano le risorse da offrire ai vari comuni che si trovano in una condizione di minore densità abitativa, più lontananza dalle grandi conurbazioni urbane, e quindi dopo aver previsto nel bilancio che è stato il bilancio di previsione per il 2026 7 milioni e 9 per una graduatoria che ha offerto risposta di rigenerazione urbana a 15 comuni, ecco che nella ultima riunione di giunta abbiamo approvato, reperendo 5 milioni e 8 ulteriori, l'intervento per altri 13 comuni. Si tratta di 13 comuni che beneficeranno di questi 5 milioni e 8, ma non ci fermeremo qui. Crediamo nella Toscana diffusa e nella valorizzazione dei piccoli borghi.
Allora, Francesco dice insomma che anche lui la questione dell'affitto, anche lui è stato in affitto, intendeva dire che non è giusto che se la rivuoi o peggio non ti pagano, passano anni prima di poter sfrattare qualcuno. Ma io contesto proprio questo, cioè che sostanzialmente le persone siano lì a non pagarti oppure siano lì alla fine del contratto a non voler andare via. Non lo so. Poi bisogna capire anche perché non c'è un mercato dell'affitto che possa definirsi tale, perché quello che c'è una giungla, non è un mercato dell'affitto, quindi è chiaro che diventa tutto più complicato. Magari se discutiamo degli interessi reciproci, intendo proprietari, affittuari, forse una quadra si trova. Se ognuno rimane sulle sue posizioni, era quello che volevo dire, diventa veramente difficile. Mentre invece vediamo Petula dice io sto con te Guarino, ma insomma non è un tema personale, è un tema diciamo di riflessione. Diritto di proprietà va a diritto di abitazione. Questo. Comunque fateci sapere che ne pensate, 342 81 04 111. L'associazione degli avvocati di Empoli e della Valdelsa, da anni impegnata nel dialogo al Ministero della Giustizia per istituire un nuovo tribunale a Empoli, esprime rammarico per il comunicato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, comunicato nel quale si esprimeva una forte contrarietà al progetto del tribunale a Empoli. La posizione dell'Ordine pisano appare ispirata a una logica meramente campanilistica e difensiva, estranea all'interesse generale dei cittadini e delle imprese del territorio. Questo quanto scrivono gli avvocati di Empoli. Insomma, volano gli stracci tra i legulei di quella parte della Toscana, per dire così. 900.000 euro da parte della regione per sostenere invece le produzioni degli spettacoli dal vivo. La giunta, nel corso della sua ultima riunione, ha infatti dato il via libera al bando pubblico 2026 con cui si stabiliscono criteri e modalità per accedere al sostegno indirizzato a progetti di produzione Regione nei settori della prosa, della danza e della musica. Per l'annualità 2026 è prevista una dotazione finanziaria per 900.000 euro che sarà destinata a sostenere progetti capaci di rafforzare la qualità artistica, l'innovazione e la diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio. Sentiamo l'assessora alla cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti.
È molto importante questo sostegno perché effettivamente va, diciamo, a un mondo che ne ha fortemente bisogno, un mondo anche da un certo punto di vista più fragile, se vogliamo, e grazie a questi bandi, appunto, di 900.000 euro per lo spettacolo dal vivo, a cui si sommano però 600.000 euro per le produzioni, quindi per un totale di 1,5 milioni di euro, noi riusciamo anche a dare una certezza di programmazione facendolo così a inizio anno, no? Perché ovviamente se il bando è ora, loro poi avranno certezza del loro contributo per poter dare così gamba alla programmazione che si snoderà poi tutto durante l'anno. E stiamo parlando di realtà importanti, perché parliamo anche dei festival dal vivo, ad esempio penso al Pistoia Blues, al Grey Cat Festival, ma anche tutti gli amici della musica, la danza, insomma anche la musica, il progetto particolare della musica sull'Isola d'Elba. Quindi sono realtà davvero importanti che grazie a questo bando possono fare tanta attività e quindi programmazione che poi è un vanto, diciamo un valore aggiunto per tutta la Toscana.
Filippo scrive: ci vogliono misure comunali per favorire canoni concordati, meno burocrazia, meno passaggi corporativi con l'associazione di categoria. È il tema che però l'ufficio casa, ad esempio, che era stato istituito, è fallito proprio per questo, perché non c'è disponibilità da parte dei proprietari a mettere a disposizione appartamenti per canone concordato, perché evidentemente il mercato turistico a queste condizioni è troppo più conveniente. Questo va detto. Poi insomma ognuno è libero di fare quel che vuole. Io ricordo sempre che l'articolo della Costituzione su questo è chiaro, cioè la proprietà privata deve avere comunque un fine sociale. Dunque domani si svolgerà un'assemblea cittadina convocata da Firenze Antifascista per parlare soprattutto di questo tema della remigrazione, no, che viene portata avanti da Casa G, ma anche di altre associazioni, Casa Pound, oltre ai Vannacciani, eccetera eccetera, e Firenze Antifascista convoca un'assemblea su questo tema ed altri temi. Buonasera Francesco, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti e a tutte.
Qual è l'obiettivo, Francesco, di questa assemblea? Dici anche dove si svolgerà e quando?
Cioè, allora, l'assemblea si svolgerà al parterre alle 18:30, dentro il parterre, cioè la sala riunioni. E bene, il tema, quello che l'assemblea si propone è duplice, diciamo. Da una parte c'è la questione di organizzarsi per far fronte al fatto che chi sta facendo la raccolta firme per la legge di proposta popolare per la remigrazione sta facendo banchini in tutta la Toscana, Prato, Monsummano, Pistoia, Grosseto, Siena, sono un po' ovunque. A Firenze in questo momento c'è consigliere di quartiere della Lega, Casa G, Casa Pound, Firenze Fiorentini, che hanno espresso lauti propositi di fare banchini per queste raccolte firme, ma che per ora non si sono visti. Quindi l'idea era mettere insieme fare un'assemblea cittadina che tenesse insieme più parti di quello che è l'antifascismo fiorentino, per darsi le basi e organizzarci nel caso vengano a fare queste raccolte firme a Firenze. Dicevo che il proponimento è duplice, perché se da una parte c'è questo tipo di esigenza immediata, da quell'altra però questa è la base culturale sulla quale il governo Meloni in questo momento esprime tutta la sua solerzia e arroganza nel promulgare leggi liberticide e andare a dritto sulla questione dell'accentramento dei poteri. E a nostro avviso c'è bisogno, anche a Firenze, direi forse a Firenze soprattutto, di costruire un fronte che permetta di darsi quel minimo di organizzazione e capacità di chiamare mobilitazioni quando serve per opporsi a questo governo, ma farlo per davvero, farlo sui temi che veramente stanno sul piatto.
Ok, quindi domani l'assemblea, dico, come detto, a partire dalle 18.30 al parterre.
18.30.
Firenze antifascista, grazie Francesco, grazie di essere stato con noi. Buona
serata.
Grazie
a voi.
La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto VSE e le fiabe di Bianca Maria Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Prossimo appuntamento sabato 13 febbraio alle 10.30 alle 12, Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su vs.it.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com.
Nuovo viaggio del Controradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Controradio.
19.20, torniamo in diretta all'Acquario di Controradio. Stanno arrivando tanti messaggi sul tema affitto, rendite, eccetera, eccetera. Il problema è che vi svegliate sempre tardi e quindi tra un po', insomma, la linea andrà a popolare, quindi non abbiamo molto tempo. Mandateli subito i messaggi quando arriva il tema. Beh, ne leggo qualcuno. Riccardo dice, ritiene che il diritto all'abitazione debba essere garantito dallo Stato e non scaricato dal singolo proprietario in caso di morosità. Certo, assolutamente, immagino che sia così e che debba essere così. Mentre abbiamo Andrea che ci fa l'esempio, insomma, di sua moglie, che dice, insomma, alla fine è troppo oneroso il canone concordato, perché lo sconto IMU previsto dal comune è una buffonata. Il canone concordato non basta per pagare IMU, condominio, parte proprietaria e manutenzione ordinaria. Questo dice, ma non lo so, francamente, non ho mai affittato un appartamento, ma credo un po' bisognerebbe mettere insieme le varie esigenze. È stato inaugurato questa mattina il nuovo centro Europa d'Arec di Lucca, con sede all'antica armeria di Palazzo Ducale e un ufficio anche a Viareggio. Lo sportello è aperto 3 giorni a settimana, offrirà assistenza diretta su istituzioni e politiche dell'Unione Europea, consulenza su finanziamenti e promuoverà incontri sui temi della cittadinanza europea. Abbiamo parlato con Massimo Pronio, responsabile comunicazione e rappresentanza italiana della Commissione Europea a Roma, e con Alberto D'Alessandro, presidente di Casa Europa a Viareggio.
Alcuni anni fa abbiamo aperto dei punti Europa a Lucca e Viareggio, e queste due città si sono proposte per aprire un nuovo centro Europe Direct. In Toscana c'era solo Firenze e Siena, e la rappresentanza a Roma, nella sua selezione difficilissima che ha effettuato l'anno scorso, ha aperto 46 centri e ha aperto il terzo centro a Lucca e a Viareggio. Quindi di questo siamo molto orgogliosi. Oggi la Presidente von der Leyen ha invitato tutti i capi di Stato in Belgio per discutere del futuro dell'Europa, e allo stesso tempo l'Europa viene in Toscana.
L'obiettivo dell'ufficio è quello di creare un collegamento tra le istituzioni e i territori, facendo anche da raccordo con tutti gli attori locali, che siano comuni, fondazioni culturali, tutte associazioni, tutti quei soggetti che in qualche modo possono avere un interesse ad approcciarsi all'Europa, ma anche guardando alle scuole, ai ragazzi, ai giovani, perché poi è importante formare fin da subito i giovani europei di domani e dargli l'opportunità di crescere e di conoscere soprattutto le opportunità che offre l'Europa.
Ci sarà proprio un servizio di consulenza su quali sono le opportunità per i ragazzi o le linee di finanziamento aperte anche per i cittadini. Che cosa si trova all'interno del centro Europe Direct?
Allora, è uno sportello aperta al pubblico, con due uffici, appunto quello di Lucca che è qui a Palazzo Ducale e a Viareggio, fronte mare sulla passeggiata. Si può prendere appuntamento oppure venire negli orari di apertura e incontrare questi responsabili, ci sarò anch'io. Daremo informazioni su come accedere a tutte le opportunità che offre l'Europa. In più abbiamo in programma molte attività divulgative, workshop, seminari tematici, inviteremo i funzionari da Bruxelles a raccontarci l'Europa sul territorio e faremo quindi anche iniziative di carattere culturale e divulgativo. Dal 1 marzo saremo operativi e aperti al pubblico.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera viene dalla Campania, ma ha una valenza direi nazionale, perché fissa un principio che è di tutti, cioè l'accesso alla spiaggia è un diritto costituzionale, e questo perché ci sono due sentenze diverse del TAR della Campania, sentenze recenti di qualche giorno fa, che danno ragione all'associazione Mare Libero, che aveva presentato dei ricorsi. Buonasera e grazie all'avvocato Roberto Biagini, che è legale di Mare Libero, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi.
Allora, cosa trattavano questi ricorsi? Cosa ha deciso il TAR della Campania?
Beh, questi ricorsi hanno una storia abbastanza lunga, perché sono 4-5 anni che il Comune di Napoli, in concomitanza con l'autorità Mar Tirreno, zona sud competente per territorio, emana dei provvedimenti restrittivi per l'accesso, quindi per impedire l'accesso a due spiagge libere nella zona di Posillipo, la spiaggia delle Monache e la spiaggia di Donanna. Inizialmente mettendo una catena ad un cancello, poi la catena venne sostituita dalle chiavi sia nel periodo invernale che nel periodo estivo, e quindi noi abbiamo ricorso contro questi provvedimenti restrittivi e li abbiamo fatti annullare dal TAR Napoli. Lo scorso anno, sempre in concomitanza all'inizio dell'attività estiva, sempre l'autorità portuale Mar Tirreno Sud e il Comune di Napoli hanno emanato dei provvedimenti per andare a convenzionarsi con tre concessionari affinché contingentassero l'accesso alle due spiagge libere, con prenotazioni alle app, con orari delimitati, eccetera. Quindi di fatto impedivano ai cittadini il libero accesso a un bene pubblico e l'utilizzo gratuito e generalizzato a una spiaggia libera, al demanio marittimo. Abbiamo ricorso contro questi provvedimenti, sono due provvedimenti paralleli che riguardavano tre concessionari sempre convenzionati con queste autorità, e alla fine abbiamo ottenuto, oltre alla sospensiva del provvedimento iniziale, abbiamo ottenuto una sentenza definitiva che, come dice lei, ha riconosciuto il principio costituzionale intangibile non soltanto di passare negli accessi per arrivare al mare, ma nelle spiagge libere per utilizzarle gratuitamente da parte di tutti i cittadini per tutto il periodo estivo, e soprattutto per la titolarità della sorveglianza e delle valutazioni inerenti all'ordine pubblico non possono essere delegate dall'autorità ai privati, ma i comuni si devono assumere le loro responsabilità funzionali.
Chiaro, chiaro. Stiamo parlando di un aspetto, diciamo, importante, ma uno dei tanti aspetti della limitazione del diritto, no, costituzionale al libero accesso al bene demaniale come la spiaggia. Però voi lo ritenete un passo fondamentale. Perché?
Un passo fondamentale è perché le amministrazioni pubbliche di fatto delegano ai concessionari, quindi a coloro che hanno la titolarità o avevano la titolarità, perché le concessioni sono scadute al 31/12/2023, continuano a delegare delle attività, soprattutto riguardanti la sorvegliabilità, l'erogazione dei servizi di salvamento, eccetera, che in ogni caso sono di competenza del pubblico. Il pubblico non può delegare la sorvegliabilità con la scusa dell'ordine pubblico ai privati, a parte che c'è un conflitto di interesse enorme, perché è chiaro che con la spiaggia attigua che dice lì non puoi andare, puoi andare soltanto a determinate ore, poi tanto vieni da me, no? È la favola di Pulcinella, no? Però siamo in Italia, poi soprattutto certo, la lobby dei balneari è contingente alle attività politiche di tutti i colori, no? Abbiamo verificato questo, che non esiste destra, sinistra, centro, sono tutti completamente proni alle loro volontà. Però i principi sono quelli: come sorvegliano le piazze, come sorvegliano l'estate, gli enti pubblici devono chiaramente sorvegliare e valutare gli estremi delle ricorrenze, dei pericoli prodotti nella sicurezza pubblica anche sull'Arenile, e questo è il principio fondamentale.
Grazie, dobbiamo fermare qui perché abbiamo il Popolare Network che incombe, molto chiaro, ma tanto è un tema che continueremo a trattare. Buona serata, grazie di essere stato con noi, all'avvocato Biagini.
Grazie a voi.
Allora, sì, sono arrivati tanti altri messaggi sulla questione rendita, affitti, eccetera, eccetera. Vabbè, non ce la faccio in tempo a leggerli, certamente anche questo è un tema su cui torneremo, per cui sarebbe interessante dedicargli una newsline speciale a questi temi. Vedremo, ci lavoriamo. Nel frattempo, le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: domani c'è la mattinata poco nuvolosa con locali nubi basse, nebbie e foschie sulle zone interne, dal pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità a partire dalla costa, prime piogge al tardo pomeriggio sera nelle zone nord-occidentali, venti moderati forti occidentali sulla costa centro-settentrionale, deboli variabili tendenti a moderati di scirocco sul grossetano, deboli variabili all'interno, mari tra molto mossi agitati a nord di Capraia, in prevalenza mossi altrove, le temperature in calo nei valori minimi, le massime invece pressoché stazionarie oppure al sud in lieve aumento. Davvero tutto, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, grazie a Pierluigi Megherz per l'ottima regia. Ci risentiamo domani.